Per discutere di questi temi in generale, anche insomma un po' dei cambiamenti nel mercato del lavoro, questa sera a Book Notes parliamo di un libro, Le grandi dimissioni, il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita, della sociologa Francesca Coin, che abbiamo il piacere di avere qui a Book Notes via telefono. Buonasera, dottoressa Coin, benvenuta a Radio Città Aperta.
Buonasera a voi.
Allora, le grandi dimissioni, numeri importanti oltreoceano, insomma, beh, ovviamente una popolazione di quasi 300 milioni di abitanti, i numeri sono molto più grandi, è iniziato là, ma insomma anche in Italia vedo che siamo sui 500.000, insomma, unità più, unità in meno, che dal post-Covid, pressappoco 2021, fino ai giorni nostri, hanno deciso di abbandonare volontariamente il posto di lavoro. Prima di addentrarci nella tematica, io vorrei chiederle, dottoressa, perché innanzitutto è stata affascinata da questo tema, cioè da una persona che a un certo punto è come se facesse una summa della propria vita e volesse dare una svolta, tanto da volontariamente abbandonare il proprio posto di lavoro. E questa tematica, insomma, l'ha talmente affascinata che ha voluto soffermarsi, come ovviamente studiosa, come sociologa, tanto da scriverne un libro.
Dunque, è una domanda interessante perché io seguo il tema delle dimissioni da diversi anni, inizialmente nel mio settore, quindi nel settore accademico, che viene ancora considerato come una torre d'avorio molto spesso, ma in cui una decina di anni fa è cominciata ad emergere quella che in inglese chiamavano quit lit, la letteratura dell'addio. Per certi versi, che era un insieme di lettere di addio all'accademia da docenti precari o strutturati che decidevano di andarsene. Ed è da lì che ho cominciato un po' a guardare questo fenomeno da vicino, perché conteneva in sé elementi soggettivi interessanti, quasi sorprendenti per certi versi, quindi un senso di liberazione all'abbandono del posto di lavoro, ogni tanto anche un senso di ribellione e però anche una fuga solitaria che aveva un carattere così di rassegnazione da qualche parte. Tutti questi diversi elementi soggettivi mi hanno un po' indotto quando dopo la pandemia è diventato noto appunto quanto lei spiegava bene prima, che specie negli Stati Uniti, ma poi anche in Cina, in India, in diversi paesi europei, sino a disegnare quasi un fenomeno planetario che in modo sorprendente milioni e milioni di persone stavano lasciando il lavoro oppure esprimevano una netta disaffezione a quello che era stato il loro lavoro. Questo è stato un po' l'inizio del mio modo di guardare questo processo.
Dottoressa, ma mi verrebbe da dire che tante persone, ancor prima della pandemia, spesso e volentieri, insomma, quando ci confidiamo con i nostri amici o negli aperitivi o sentendo anche in televisione, cioè tante persone si lamentavano della bassa qualità del proprio lavoro, di non essere apprezzati e di avere delle paghe basse, eccetera, eccetera. Ma allora che cos'è che in un certo senso è stato il punto di svolta? Forse il Covid, in un certo senso, ha creato quella che si chiama la tempesta perfetta per fare questo cambiamento?
Per molti versi sì, nel senso che il Covid è stato definito da uno studioso di questo tema una specie di epifania per molte persone, cioè il momento in cui o messi sotto pressione dalle richieste, dalle esigenze del processo produttivo, penso ai lavoratori e alle lavoratrici essenziali che per molti mesi hanno lavorato a ciclo continuo, oppure in caso contrario, se pensiamo a chi lavorava da remoto, o a chi proprio ha avuto un periodo di sospensione delle attività lavorative, la pandemia ha quasi aperto una breccia nell'immaginario collettivo, ponendo la domanda, o consentendo di chiedersi se il modo in cui lavoriamo è l'unico modo in cui è possibile farlo. E questo ha creato una specie di frattura tra quello che accadeva prima, un prima e un dopo per molti versi, anche se, come giustamente diceva lei, Stiamo parlando di un processo che è sotto traccia, ma esiste da diversi anni, perché è da diversi anni oramai che sentiamo parlare di una disaffezione, di una così distanza, di una critica, addirittura secondo alcuni sondaggi, di una insoddisfazione. Rispetto al lavoro altissima, l'Italia in questo senso, ci dice il Gallup Poll, è il paese in cui c'è la minor percentuale di persone soddisfatte, occupate. Il 4% delle persone occupate sondate da questa compagnia di sondaggi, è soddisfatta ed è la percentuale più bassa in tutto il mondo. Però appunto parliamo di un'insoddisfazione che è andata crescendo, ma che in passato, o fino a prima della pandemia, quantomeno, vedeva una normalità nel tentare di tenersi il lavoro stretto in tutti i modi possibili. Dopo la pandemia, per certi versi, è diventato chiaro in molti casi che la contropartita che viene data per tenere le persone al lavoro è troppo bassa e che forse anche in alcuni casi le cose a cui dare priorità non sono solo il lavoro, anche se naturalmente è indispensabile un salario, ma anche la chance, diciamo, di trovare qualche cosa di meglio.
Dottoressa, lei che tipo di lavoro, mi scusi il gioco di parole, ha compiuto nello scrivere questo libro? Ha raccolto delle testimonianze? Da dove è partita? Che tipo di filo rosso ha seguito per unire diversi capitoli che compongono l'opera?
Sì, dunque ho tentato di lavorare in modo diverso. In primo luogo ho voluto ricostruire una prima parte storica che guardava proprio non tanto al perché le persone lasciano, ma a perché lavorano. E quindi ho voluto mettere a fuoco l'ultimo secolo, perché è a partire esattamente da un secolo fa che noi lavoriamo come lavoriamo. Se pensiamo all'epoca di Ford, esattamente un secolo fa, il turnover volontario, le fughe dal lavoro, l'assenteismo erano la norma. Addirittura Ford nelle sue fabbriche aveva un turnover volontario del 370%, significa che assumeva 4 volte le persone di cui aveva bisogno perché le altre fuggivano via. Il che mi ha portato un po' a guardare che cosa ha trattenuto le persone a lavoro per un secolo, e la risposta è le retribuzioni dirette, dirette, indirette e differite, quindi le pensioni, gli avanzamenti di carriera, eccetera. Tutte cose che sono state gradualmente smantellate. A quel punto, per venire all'Italia, poi io ho provato a dare comunque un'idea globale di questo processo, guardando agli Stati Uniti, alla Cina, un po' quello che veniva anche in altri paesi. Ma per quanto riguarda l'Italia, che è un caso un po' anomalo invece, perché c'è comunque un elevato numero di persone scoraggiate e disoccupate, cosa molto diversa, per esempio, rispetto agli Stati Uniti, in Italia ho voluto guardare i settori a saldo negativo e quindi quelli in cui c'è una disaffezione maggiore, c'è un grosso numero di persone che vanno a lavorare fuori dal settore, che lasciano il settore e si ricollocano altrove, e questo numero di fuoriuscite è maggiore rispetto alle persone che quel settore è in grado di attrarre. Quindi ho guardato i settori in cui c'è più insoddisfazione, e questi sono, per esempio, la grande distribuzione organizzata, la ristorazione. Io ho guardato la sanità, poi ho guardato il caso delle donne. Avrei potuto guardare anche ad altri settori, per esempio la logistica, per esempio il lavoro sociale, per esempio anche, insomma, i servizi, il settore bancario, assicurativo. Ci sono vari casi, purtroppo, insomma, di settori in cui c'è insoddisfazione. Ne ho voluti prendere alcuni e poi ho voluto fare quello che non si è fatto in questi anni, cioè chiedere ai dimissionari e alle dimissionarie perché lo hanno fatto, quali erano le motivazioni.
Dottoressa, senta, ma diciamo nelle persone, no? Negli esseri umani, ci sono alcuni punti sensibili, alcuni trigger, si chiamano in psicologia, che diciamo sono sensibili perché sono strettamente legati alla nostra identità. Possono essere le figure dei nostri genitori, possono essere il discorso che riguarda il nostro corpo, cioè come siamo fatti, come ci percepiamo noi, come ci percepiscono gli altri. E uno di questi punti sensibili è il lavoro, perché il lavoro è tutto sommato quello che, almeno co così è stato fino al Novecento, è quello che tutto sommato ci definiva. Definiva il nostro ruolo, ci faceva avere un posto nella società e perderlo al di là del dato economico, della tragedia dal punto di vista economico, per carità, si ripercuoteva anche nella psiche perché spesso e volentieri chi perdeva il lavoro perdeva un proprio ruolo e una propria identità all'interno della società. Ma Ormai che viviamo 30 anni di liberismo forzato, di società liquida, come qualcuno l'ha definita, dove ruoli, anche dal punto di vista lavorativo, non sono più ben definiti, i contratti durano quello che durano, si cambia spessissimo lavoro lungo il corso della propria esistenza, o almeno ci siamo dovuti abituare a farlo. Secondo lei il lavoro ancora nella società odierna ci aiuta a, in un certo senso, definirci, a trovare il nostro piccolo posto nella società? O ormai, diciamo, è una cosa che appartiene al Novecento e l'uomo, magari, ecco, forse tante di queste difficoltà, anche dal punto di vista psicologico, sono proprio perché non riusciamo a, come dire, siamo in un periodo di transizione e non riusciamo a superare questo concetto del lavoro che ci definisce. O, secondo lei, è ancora oggi importante definirsi attraverso il lavoro?
È una bella domanda. L'antropologo David Graeber, che qualche anno fa ha scritto un testo che ha venduto tantissimo, titolato Bullshit Jobs, quindi lavoretti, insomma,
Cioè, che è chiara la
così.
traduzione.
Sì, esatto, è perfetto. E lui diceva che il lavoro oggi vive una sorta di paradosso. Perché cerchiamo appunto il nostro valore, la nostra realizzazione nel lavoro, ma al contempo spesso odiamo il lavoro che facciamo. Ed è in questo paradosso che siamo infilati oggi e che per certi versi la pandemia ha iniziato a decostruire. Perché ci sono tante sfaccettature in questa situazione. Da un lato c'è un processo di non solo disaffezione, ma anche rivalutazione del lavoro, no? Questo, per esempio, lo diceva bene il sesto rapporto Censis sul welfare aziendale, che dice che c'è una crescita nel numero di persone che vivono il proprio lavoro in termini esclusivamente strumentali, cioè faccio questa attività per avere un reddito, ma non cerco altro in quell'attività, e che questa strumentalità aumenta nei lavori poveri, nei lavori appunto meno qualificati, però si parla di un circa 60-70% di persone occupate che vivono in modo strumentale il proprio lavoro. E quindi questo è un aspetto. E l'altro aspetto è che questo allineamento della realizzazione di sé e del lavoro che si fa è certamente un'ambizione che per molti versi la nostra epoca rende difficile, perché noi oggi lavoriamo come fossimo ancora nel Novecento, o a inizio Novecento, ma è passato un secolo, le esigenze sociali sono profondamente cambiate. Dovremmo essere nel piano di una transizione ecologica che tarda, e quindi in molti casi le grandi dimissioni sottendono quasi una specie di intelligenza istintiva in relazione al futuro, e quindi la sensazione che la società dovrebbe cambiare il suo rapporto con il lavoro, dovremmo appunto avere un minore impatto ambientale, dovremmo considerare di più esigenze che sono diventate primarie oggi, come per esempio il bisogno di cura, il bisogno di salute che la popolazione richiede. E poi è vero anche appunto che magari con la crescita della produttività che c'è stata nell'ultimo secolo non ha senso lavorare ancora tanto quanto si lavorava un secolo fa. Ed è come se tutte queste esigenze, che però come società collettivamente non ci assumiamo ancora, questi dibattiti, trovino micro soluzioni individuali, però i quesiti che vengono posti appunto per rispondere alla domanda che poneva lei, e cioè quando e in quale modo il lavoro può dare ancora realizzazione di sé, sottendono quasi una necessità di ripensare il lavoro oggi e di rimetterlo, come dire, di riallinearlo alle esigenze del terzo millennio, cosa che non è stata ancora fatta e che molti esperimenti, penso alla settimana lavorativa di 4 giorni, piuttosto che insomma a diverse sperimentazioni che vengono fatte in tutto il mondo, è possibile farlo, è possibile lavorare diversamente, è possibile banalmente aumentare gli organici, non lo so, nella sanità o in altri luoghi di lavoro, in modo tale da ridurre l'esaurimento delle persone, il burnout, la stanchezza, tutte queste sono cose possibili. E c'è una grande richiesta, appunto, c'è una grande esigenza che vengano prese sul serio. E le grandi dimissioni un po' hanno posto questo tema all'ordine del giorno.
Senta, ma quanto a suo giudizio il tema delle grandi dimissioni è legato a una società sempre più iperperformante.
Beh, moltissimo, nel senso che uno dei punti in comune nelle dimissioni anche tra settori così diversi, perché poi ogni settore ha le sue logiche, ogni azienda ha le sue logiche ed è molto difficile spesso generalizzare, le ragioni per cui si lascia, in contesti diversi. Tuttavia, uno dei punti in comuni forti, direi fortissimi, è proprio quello del burnout, che da un lato ha proprio come sua perfetta rappresentazione quella della tendenza all'efficienza, alla produttività, a questa tendenza che abbiamo comunque a lavorare sempre di più alla fine, durante il giorno, le sere, era il weekend. E dall'altro però appunto vediamo molto chiaramente anche come questa tendenza sia la figlia di una organizzazione specifica del lavoro, perché ormai quasi tutti i settori, dai riders a quello culturale, insomma, al commercio, e potremmo elencarli quasi tutti, sono sempre più controllati, sono sempre più regolati proprio da indicatori di performance che fanno sì che si lavori il più possibile nell'unità di tempo, e quindi nelle fabbriche si produce il più possibile, più velocemente, nei supermercati si vende più velocemente, si tenta di fatturare sempre di più. E questo avviene parimenti in parallelo a una riduzione dell'organico all'osso in moltissimi casi. Ed è chiaro che già con questi soli due elementi ci troviamo di fronte ad una forza lavoro che spesso è spremuta, spesso ha le sue risorse psichiche ridotte al minimo. Appunto, il burnout viene definito in alcuni casi come una teiera che ha dell'acqua dentro e viene messa sul fuoco fino a che l'acqua si esaurisce, la teiera rimane sul fuoco fino a che si crepa, perché è come appunto come essere messi al lavoro ancora e ancora e ancora, anche se le energie, come dire, per riprodurre se stessi in primo luogo fossero finite. Ed è quello che accade per esempio negli ospedali, purtroppo. Che è accaduto tragicamente durante la pandemia, in cui appunto molte persone, medici, infermieri, personale sociosanitario, hanno lavorato a ciclo continuo fino a esaurire se stessi, fino ad arrivare proprio a livelli di burnout molto, molto preoccupanti. Per cui sì, la logica dell'efficienza, della performance è pervasiva. È figlia di un modello produttivo ed è anche una delle ragioni, senz'altro, secondo cui appunto i problemi psicologici che riscontriamo in molti luoghi di lavoro potrebbero essere considerati più che problemi personali, problemi gestionali, quindi figli diretti di un'organizzazione del lavoro che certo guarda al fatturato, ma guarda molto meno alla salute delle persone e ai bisogni delle persone.
Infatti, dottoressa, perché io sentendola parlare sento un certo tipo di narrazione data dalla sua competenza, dal fatto, insomma, di essere una studiosa, una sociologa che quindi ha approcciato con questo occhio tecnico e magari dal punto di vista personale anche empatico nei confronti dei lavoratori intervistati o diciamo, della materia approcciata, però sempre ovviamente sotto il profilo di analisi e di studio. Però poi, se negli ultimi 2 o 3 anni vado a leggere i giornali, vado a sentire le radio, ovviamente io parlo del mondo mainstream, le televisioni, la narrazione, il cosiddetto, uso un altro inglesismo visto che ormai ho detto mainstream, allora ci aggiungo anche storytelling, è un po'
Sì.
diverso da quello che lei mi sta raccontando, perché non so, lei mi dice gli infermieri del Covid, i medici del Covid sono degli eroi. Sono eroi, quindi no? L'aspetto del burnout, del fatto dello stremati, o che magari molti di loro ancora oggi hanno bisogno di assistenza psicologica, o portano le ferite e le cicatrici, ovviamente sempre dal punto di vista psicologico, di quello che è stato quel biennio terribile, è una cosa un po' che si vedono loro, insomma, consulteranno un medico del lavoro, lo psicologo se ce l'hanno, così. Però ufficialmente, diciamo, la narrazione definizione eroi, sono eroi, eroi, quindi questo eroe un po', come dire, è il cappello che tutto copre, oppure dal punto di vista invece dei lavoratori, come dire, la narrazione che sento fare appunto sui media mainstream, è sempre, non so, non c'è voglia di lavorare, c'è uno spirito di sacrificio che non è proprio delle giovani generazioni che hanno tutto facile, oppure se penso alla storia vogliono il sabato sera libero, o prima, lo dicevo nella premessa, un grande nemico degli ultimi 24 mesi è stato il reddito di cittadinanza, che alla fine, insomma, poi è stato levato e quindi non può essere più additato adesso come responsabile. Quindi tutto questo per dirle cosa, dottoressa? Per dirle che in realtà la narrazione ufficiale che passa attraverso i grandi mezzi di comunicazione non ha questo approccio empatico, psicologico, intimo della persona, ma in realtà tende un po' a tagliare con l'accetta e a categorizzare. Lei mi potrà rispondere. Beh, nei pochi minuti che ha a disposizione il TG o nell'articolo di un giornale, così non si può approfondire, insomma, si taglia un po' con l'accetta. È sempre stato così, così sarà. Ma no, non so, se secondo lei potrebbe esserci invece una volontà precisa di, come dire, di non approfondire queste tematiche più intime che riguardano la sfera lavorativa come identificativa, e perché potrebbero essere un preludio proprio a un ripensamento generale, e invece a dire, boh, come si dice, arrotoliamoci le maniche e per superare il Covid, definitivamente uscirne fuori, è richiesto un sacrificio generale ai lavoratori, e come si dice a Roma, a chi tocca non si ingrugna, che insomma penso che si possa capire anche in altre parti d'Italia.
Sì, beh, stiamo proprio mettendo il dito nella piaga, nel senso che le narrazioni con cui si è parlato di lavoro in generale negli ultimi 20 anni non hanno aiutato granché. E le narrazioni che abbiamo ascoltato durante la pandemia sicuramente non hanno aiutato, in particolare il riferimento che lei fa giustamente alla parola eroe è stato usato e abusato, come è stata usata e abusata, ne parla Michela nella sua intervista. Una delle donne che ho intervistato è stata usata e abusata la parola missione, è una missione salvare gli altri. E in generale, quando parliamo di lavoro, parliamo sempre, diciamo, tante cose che sono un po' così, che subdolamente cambiano proprio l'idea di ciò che il lavoro è. Che diciamo che il lavoro è una passione, il lavoro appunto una missione, il lavoro è un hobby, il lavoro è un privilegio, il lavoro e tutte queste modalità di guardare al lavoro poi ci fanno dimenticare che il lavoro è regolato o è stato a lungo regolato comunque da contratti collettivi che hanno delle regole, che hanno dei diritti e dei doveri anche da parte dei datori di lavoro che hanno diritti a ferie, tredicesima, quattordicesima, TFR, insomma, tutte cose che nel lavoro contemporaneo oramai sono sempre più eccezionali. Ed è tragico perché questa narrazione del sacrificio purtroppo è entrata profondamente sotto pelle. Il caso della sanità lo dice fin troppo bene, nel senso che con l'etica del sacrificio si è tentato di superare 2 o 3 ondate pandemiche, nonostante nel contempo adesso, per esempio, siano nuovamente previsti tagli alla sanità. Non ci sono stati, se non per breve tempo, degli investimenti per sopperire a tutte quelle le carenze che erano state evidenziate dal personale sociosanitario e ospedaliero. Non è stato fatto tutto ciò che doveva essere fatto, non c'è un rifinanziamento della sanità pubblica, anzi, quello che stiamo vedendo è un graduale smantellamento della sanità pubblica feroce. Perché poi quello che ci raccontano le grandi dimissioni, in un caso come quello della sanità, per esempio, è che guardiamo a una tendenza incrementale, perché quando le persone che se ne vanno non vengono prontamente sostituite, la mole di lavoro che loro svolgevano ricade sul personale che resta. E quindi la tendenza incrementale deriva Il fatto che poi chi resta mano a mano gradualmente non ce la fa più. In altri paesi, io vivo in Svizzera, però viene detto chiaramente che bisogna agire prima di superare questo punto di crisi nelle grandi dimissioni, specie in settori critici come la sanità. Ma questo non viene fatto, anzi viene usata una narrazione del sacrificio. Che ha come risultato che questi eroi, che così abbiamo tanto applaudito durante la pandemia, chiediamo loro, nel nome della loro individuale responsabilità, non solo di sopperire a tutte le pecche organizzative, ma di sacrificarsi, che è una richiesta feroce che viene fatta, perché giustamente, come dicono i medici che ho intervistato nel testo, per curare le persone bisogna essere sani, non si può temere, appunto, come diceva Silvio, che è una delle persone che ho intervistato, non si può avere un senso di nausea e di vomito appena si torna all'ospedale, che è il proprio luogo di lavoro, non si può temere di avere un infarto perché si lavora troppo, non può essere un massacro per chi lavora a curare gli altri. E stiamo parlando solo della sanità, ma uso la sanità perché la sanità è un esempio molto chiaro di che cosa accade ed è un esempio che comunque ci riguarda anche come banalmente cittadini. La sanità pubblica è un cardine della nostra democrazia e il fatto che non ci siano le condizioni per lavorare dignitosamente dentro il settore della sanità dovrebbe essere un campanello d'allarme, ma lo è in tutti i settori. In tutti i settori, perché appunto se non vengono salvaguardati i minimi diritti, da un lato è legittimo rifiutarsi di andare avanti con un lavoro che non rende abbastanza o che fa malare o che rende insicuri. Pensiamo a tutti gli incidenti sul lavoro che ci sono in Italia, che sono vere e proprie tragedie, e quindi sono un campanello d'allarme che così non si può andare avanti, che non si possono più risolvere i problemi chiedendo ulteriori sacrifici. I sacrifici ci sono stati e sono abbastanza.
Poi, tra l'altro, dottoressa, potrebbe esserci anche alla base, una delle basi di un tema così complesso, anche in un certo senso, non so, a mio giudizio, una promessa tradita, che è quella del lavoro telematico o del fatto che, come dire, aumentando e progredendo i mezzi di produzione, soprattutto dal punto di vista informatico, avremmo potuto, insomma, a parità di produzione, lavorare meno, o lavorare da casa, gestirci il nostro tempo libero, eccetera, eccetera. E invece ci sono state, soprattutto in Italia, molte resistenze da questo punto di vista. Sembrava una rivoluzione a portata di mano, quasi la si poteva toccare, forse la si è toccata, magari nei mesi più acuti della pandemia, perché lì era obbligato, però. Poi la tendenza invece è di nuovo, come dire, ritornare ai vecchi schemi, quando in realtà, lo diceva lei prima, le esigenze il lavoratore e quindi anche le sue esigenze sono cambiate. Il lavoratore oggi chiede tempo libero, chiede di potersi regolare e lo chiede perché non è solo per un capriccio o una fantasia, lo chiede a fronte di, come dire, miglioramenti e progressi dal punto di vista tecnico che consentono, insomma, alla maggior parte dei lavori, a meno che uno non abbia ovviamente un lavoro che richiede una presenza, ci mancherebbe, che possono permettere appunto di fare questo, di fare lo smart working, di potersi regolare, eccetera, eccetera. Invece, però, c'è molto, come dire, si è molto restii, insomma, c'è poca fiducia, e quindi non so, un tema di malcontento potrebbe essere anche questa mancata realizzazione di questa rivoluzione tecnologica che doveva migliorare tutti i nostri lavori, ma poi in realtà sempre un po' al chiodo dobbiamo stare attaccati.
Assolutamente, ma infatti ci sono tantissime promesse tradite e c'è finalmente anche la possibilità di vedere il tradimento di certe promesse, perché da un lato appunto anche durante la pandemia, ma anche in questi mesi di elevata inflazione, vediamo tutti quanto in alcuni settori sono aumentati vertiginosamente i profitti, ma pensiamo anche appunto a tutte le compagnie che lavoravano nel settore della comunicazione e della tecnologia durante la pandemia e contemporaneamente, tuttavia, i salari piuttosto che le possibilità di carriera era delle persone non sono aumentate. Oggi si dice che ci sia più bisogno di tempo libero, però la realtà è anche che fino a 30 o 40 anni fa, spesso in una famiglia c'era un, apro le virgolette, capofamiglia che lavorava e con uno stipendio magari vivevano tre o quattro persone e c'era una casa di proprietà. Queste sono condizioni materiali che oggi sono irraggiungibili per un nucleo familiare con una sola busta paga, perché in un nucleo familiare oggi più o meno si lavora tutti e ancora molto spesso è difficile accedere a una casa di proprietà. Quindi questo significa molto spesso che invece di lavorare di meno si è finiti tutti a lavorare di più, anche perché il lavoro è retribuito meno e pertanto bisogna lavorare di più per far quadrare i conti. E quindi la tecnologia è stata usata spesso, sì, però in termini di controllo della forza lavoro, di aumento dell'efficienza, di aumento dei ritmi di lavoro, ma non è stata usata per liberare la vita dal lavoro. E quindi questo bisogno di tempo libero che ritorna anche nel libro in molti casi a me sembra una risposta anche a una cattura di tutto il tempo personale per fini produttivi o riproduttivi, perché tra le necessità della riproduzione, non lo so, appunto, le lavatrici da fare il sabato piuttosto che tutte le bollette, piuttosto che tutto ciò che serve nella vita quotidiana e quelle di lavoro, il tempo libero banalmente non c'è. E sicuramente nelle modalità organizzative della vita di 30-40 anni fa, l'esigenza c'era meno perché il tempo c'era di più e adesso stanno uscendo tanti testi, tutti molto interessanti, proprio sulla questione del tempo, che pongono un duplice punto, cioè c'è una scarsità di tempo che è duplice, perché non abbiamo tempo durante il giorno, non abbiamo tempo durante la settimana, ma non abbiamo neanche tempo davanti a noi, perché siamo nel mezzo di crisi, alcune delle quali sono irreversibili, come il cambio climatico. Speriamo che non sia irreversibile, ma siamo sulla buona strada perché diventi irreversibile. E quindi abbiamo poco tempo davanti a noi, poco tempo nella vita, ed è chiaro che questa è una condizione soffocante per buona parte della popolazione e soprattutto è una condizione che, tornando alla questione delle promesse, fa sì che alcuni si chiedano: ma io mi sto sacrificando così tanto esattamente perché? Se non credo in quello che faccio, se comunque viviamo negli intervalli di tempo tra una crisi e l'altra, se comunque guadagno pochissimo, qual è l'incentivo a sacrificarsi? In molti casi questo incentivo non c'è più. E quindi ci sono tanti cambi di tendenza, tanti fattori molto spesso strutturali che appunto convergono in questa trasformazione e che secondo me va vista paradossalmente al di là delle dimissioni, perché è proprio una disaffezione al lavoro che sta accadendo e che richiede appunto che alcune di quelle promesse vengano ripristinate o vengano riformulate e che ripensiamo a cosa serve realmente come modello di sviluppo, come società, di che cosa abbiamo bisogno. Perché nel momento stesso in cui c'è un progetto in cui credere, penso in questo momento per esempio a tutte le persone, soprattutto giovani in questo caso, che lasciano per esempio un lavoro nella moda perché non vogliono contribuire al cambio climatico, la moda è uno dei settori più inquinanti e quindi si mettono a fare altro di meno impattante nell'ambiente. Le aziende che ragionano così non hanno problemi a trovare personale perché c'è bisogno di fare qualche cosa di meno inquinante per sé e per la società. E questo è sottotraccia, però è estremamente diffuso come ragionamento. È parte di quella intelligenza che esiste, nel tema delle dimissioni.
Beh, veramente, veramente un tema, questo delle dimissioni e non solo, interessantissimo, chiacchierata molto lunga e altrettanto ce ne sarebbe ancora da dire, ma insomma i tempi radiofonici sono quelli che sono. A me non resta solo che ricordarvi Francesca Coin, Le grandi dimissioni, il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita. Chissà se sarà così. Troppo spesso dimentichiamo però che ci percepiamo purtroppo come monadi. come singoli e dimentichiamo invece che l'unione fa la forza anche da questo punto di vista. Edito da Einaudi e non mi resta questi ultimi secondi li utilizzo per ringraziare e salutare proprio la dottoressa sociologa Francesca Coin per essere intervenuta qui a Book Notes a Radio Città Aperta. Dottoressa Coin, grazie mille.
Grazie mille a voi.